Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, siete su RBN, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente. Questa è Bada Bing in diretta da Roma, domenica 12 aprile, facciamo gli auguri a tutti e vado a salutare la conduttrice che è in collegamento telefonico, Chiara Del Fiacco. Chiara, ci sei?
Sì, sì, ci sono, ciao a tutti, buona Pasqua, auguri, oggi è una Pasqua distopica che stiamo vivendo, confinati ognuno nella sua abitazione, però adesso con la radio insomma siamo meno isolati.
Meno isolati, meno soli. Sì. Allora Chiara, esatto. Oggi è, diciamolo per i nostri ascoltatori, è l'ultima parte di questa, come tu mi insegni, no? Nei migliori film c'è sempre una trilogia, no? Quindi questa, esatto. Questa come negli horror, in genere il thriller e l'horror, no, beh, anche lo Hobbit e il Signore della Neve, sì, hanno una trilogia, quindi come nelle migliori famiglie.
Il numero perfetto, quindi.
Esatto, quindi oggi concludiamo questa meravigliosa trilogia, appunto, sui film distopici ed apocalittici, quindi insomma poi torneremo subito e per concludere appunto queste bellissime tre puntate di cui anche i nostri ascoltatori hanno molto partecipato, anzi lo ricordiamo per chi vuole mandarci dei messaggi, lo può fare attraverso WhatsApp al numero 388 117 5057. Allora adesso Chiara, prima di iniziare a bomba andiamo a sentire una canzone che è già un successo e siamo sicuri che lo sarà ogni giorno di più. Loro sono i Wild Alley e la canzone, il pezzo che adesso andiamo a sentire è La Scelta. eccoci tornati, abbiamo sentito un bel pezzo dei Wild Eye, La Scelta, in bocca al lupo ragazzi, ma è già un successo, ma noi in bocca al lupo sono doverosi e glieli facciamo lo stesso. Allora Chiara, prima di passarti subito la parola, ci scrive Matteo, ci fai complimenti per la trasmissione, questo è tutto merito tuo perché sei tu insomma la ricercatrice sul campo di questi film, quindi ti saluta Matteo e ci fa gli auguri. Ciao, Mariano, Matteo. Ci fa gli auguri anche Mariano, tanti auguri Mariano. Bene, bene.
Ciao Mariano, tanti auguri.
Allora, adesso possiamo partire sì. A bomba.
Ok, dunque, siamo appunto nella puntata finale, però abbiamo un po' più di tempo perché da questa domenica abbiamo allungato, visto che sono prolissa.
Ma no!
E quindi non riesco a fare le cose nei tempi giusti, allora abbiamo, insomma, è stato ci hanno dato un po' di tempo in più, quindi sì, no, oggi potrò parlare anche.
La verità è che Chiara è bravissima, ha tantissimo da dire e quindi insomma mi pare giusto quando si può e dove si può e dare un po' più tempo anche a questa trasmissione, quindi ringraziamo soprattutto chi ci fa parlare, Andrea, Cristiano, Gianluca, li salutiamo.
Certo, sì sì, li salutiamo anche se sono all'ascolto e sì, quindi insomma potrò anche parlare con un po' più di calma perché per esempio mia madre mi ha detto che parlavo troppo veloce. Tipo mitragliatrice di parole. Dunque io direi che oggi possiamo iniziare con un film che di cui non avevo parlato ovviamente nelle altre puntate, che è comunque un'opera proprio artistica pazzesca, che è A Clockwork Orange, sì. Anche conosciuto come Arancia Meccanica, e è un film anche lui distopico, ci entra benissimo, tra l'altro tra i cultori ecco del genere viene definito come un dystopian crime, quindi proprio siamo in piena distopia. Il film è del 1971, quindi anche qua parliamo di un film molto datato, però non vi preoccupate perché più avanti invece parleremo anche di film un po' più recenti, perché capisco che insomma calcolate che pur essendo io una persona che, come lo dico sempre, viene dal passato, addirittura nel 1971 io non ero nemmeno nata, quindi immaginate,
applausi.
Stiamo parlando della preistoria proprio.
Pensa che bello per chi è del 71 ed è in ascolto.
Beh, vengo, ma insomma siamo degli anni 60, sì, allora io ecco sì. L'annata, cioè diciamo la decade è giusta, solo qualche anno dopo sono nata.
Arriva
io
Chiara,
comunque,
beh,
esatto, nel 74, se dovesse interessare a qualcuno, ma se dubito.
Però allora, diciamo che anche sì. Se è un film come tu hai detto datato, comunque è un grande classico, cioè chi non ha visto Arancia Meccanica, chi non l'ha visto, sì, lo deve assolutamente andare a vedere, insomma.
Sì, fa parte proprio della storia del cinema e peraltro è uno di quei film che tutto sommato è anche invecchiato molto bene, quindi ci sono dei film che sono magari belli allo stesso modo e che però hanno subito un po' il passare del tempo, quindi non sono invecchiati benissimo. E Clockwork Orange è un film che secondo me anche un giovanissimo si può guardare senza problemi, insomma. Tra l'altro è un film dove la gioventù ha una parte molto importante. Il film è diretto e prodotto la sceneggiatura è riscritta da Stanley Kubrick, quindi parliamo di un mostro sacro, certo. del cinema, ed è basato sulla omonima romanzo di A Clockwork Orange di Anthony Burgess, che è un inglese, peraltro il film è ambientato in un'Inghilterra del futuro, non si sa bene insomma di quale futuro, sicuramente un futuro distopico come vedremo. Il protagonista, che si chiama Alex, Malcolm McDowell, che è un grandissimo attore, peraltro si è speso tantissimo in questo film, tant'è che nella famosa scena in cui gli viene sottoposto a questa cura Ludwig, di cui poi parleremo, e quindi insomma sicuramente tutti la conoscono per l'immagine, sì, di lui con gli occhi aperti da questo macchinario, si è anche ferito una cornea, quindi poverino, oltre a essersi lussato, non mi ricordo quale parte del corpo, quindi la sua interpretazione fu veramente meritoria e fantastica.
Magistrale, sì, un'interpretazione magistrale.
Sì, esatto. Tra l'altro forse non tutti sanno che Alex è anche il protagonista di Dorumitsu e di Altaïr di Mario Vattani, e parlandone con lui durante una conferenza mi ha detto che lui si è proprio ispirato alla figura di Alex di Clockwork Orange per costruire questo personaggio di questi due bellissimi romanzi che ha scritto, sono ambientati in momenti diversi e in paesi diversi, però il protagonista è lo stesso, per cui tra l'altro se non li avete letti sono veramente godibilissimi. Mario Vattani, lo ricordiamo, oltre ad essere il console rock passato insomma agli onori della cronaca per aver partecipato a una Tana delle Tigri, è anche la mente, l'esecuzione, il cantante di Sottofascia Semplice, e quindi insomma è anche Intolleranza, ovviamente lì però suonava la chitarra. Però ecco, questa è una piccola parentesi di interesse per chi insomma segue, fa parte diciamo della nostra area, e quindi sicuramente, certo, conoscerà il personaggio. Allora, oltretutto bellissime anche nell'immaginario di Clockwork Orange è anche la copertina, che fu un poster passato alla storia di Philip Castor e Bill Gold, che ha ispirato tantissime opere d'arte, anche il mondo del tatuaggio è uno dei tatuaggi molto diffusi, tra l'altro anche da varie sottoculture, tra cui quella skinhead, un altro aspetto importante, quindi oltre quello artistico, è quello musicale, perché come vedremo Alex, pur essendo uno spandatone, insomma un delinquente e un personaggio poco raccomandabile, però ha degli interessi musicali molto colti, perché appunto è pazzo per il buon, come lo chiama lui, il buon vecchio Ludovico Van, appunto Beethoven, e quindi la parte diciamo musicale è molto molto bella, molto importante. Tra l'altro vi ho oggi nella playlist di oggi, vedrete, ho messo tutti i pezzi più o meno legati diciamo ai film di cui andremo a parlare.
Tra l'altro la cosa appunto anche qui molto distopica e anche un po' un contrario, cioè lui mentre fa questi atti assolutamente criminali, sotto, sì, invece c'è una musica di sottofondo che invece
celestiale,
esatto, richiamerebbe altre immagini. I nostri ascoltatori sono molto attenti e Matteo ci scrive: il drugo invece fa una piccola parte nel film britannico Hooligans, quello della squadra immaginaria dello Shotwell Town. Quindi prima parlavi, ecco, insomma, sono molto attenti, abbiamo degli ascoltatori,
sì,
molto
bene,
preparati.
Ma questo è un film molto amato comunque da varie sottoculture, anche perché nel film c'è proprio viene proprio evidenziata questa sottocultura, sia dallo slang che utilizzano, che poi è anche nel libro ovviamente di base, che è questo slang che si chiama Nazat, che l'autore si è proprio inventato, ed è un mix tra termini russi, cockney, quindi diciamo lo slang quello proprio inglese da bettola, ecco, certo, e poi insomma la lingua inglese chiaramente,
certo.
Per esempio uno dei termini che viene utilizzato è proprio, in italiano è stato tradotto drughi, che sono il suo gruppo di amici, e viene dal russo drugs, che vuol dire proprio amici, oppure per esempio la testa lui la chiama Gulliver, ecco, ci sono, poi è chiaro, noi in italiano la versione ovviamente, certo, hanno utilizzato altri termini, però anche la versione italiana è molto bella comunque, molto curata, e quindi quindi appunto abbiamo questo Alex, protagonista di Arancia Meccanica, che praticamente passa le sue giornate ad ascoltare musica colta, a rubacchiare, insomma anche un altro dei termini utilizzati è ultraviolenza, quindi molto brutale, insomma lui con la sua gang, ci sono scene molto forti di violenze, anche stupri, omicidi, insomma voglio dire il film è un film molto, molto violento. I temi trattati nel film appunto sono questi, sono la delinquenza giovanile, l'ultraviolenza, ci troviamo temi politici ed economici.
Anche la droga, c'è il momento dove loro
la droga, esatto,
si fanno di latte più, ecco sì.
Sì, anche questo peraltro ci sono molti bar che poi sono chiamati milk bar appunto, sì. E anche il latte più è entrato diciamo come cocktail, quindi è un film che su tutti gli aspetti ha influenzato moltissimo. Ma anche come sono vestiti, ricorda un po' lo skin, diciamo, con anfibi, poi con questo cappello.
I vestiti sono
particolare.
Bellissimi, eh?
Sì.
Sono
chi non si è travestito a carnevale o a Halloween da drugo,
esatto.
Sicuramente l'abbiamo tutti fatto, quindi diciamo che è un film che su tutti gli aspetti ci dà una veramente tanto su cui riflettere, tante cose, tante fonti di ispirazioni. Una in particolare era appunto, considerate che qui siamo negli inizi degli anni 70, e c'è una visione molto, come dire, critica della psichiatria, che era in voga proprio dagli anni 60 e veniva utilizzata anche proprio per trattare queste forme di criminalità, tant'è che questa cura Ludwig non è inventata, si basa su delle cure appunto che venivano somministrate in maniera del tutto, come dire, proprio da cavia, da laboratorio.
Arbitraria, praticamente.
Esatto, e quindi il film, il romanzo e poi ovviamente il film si pone in maniera molto critica. Quindi è vero, noi abbiamo questo personaggio che è appunto molto violento, che fa tutte queste azioni, peraltro la brutalità viene spesso rivolta, a parte nella scena famosissima del barbone, però soprattutto nei confronti di persone altolocate, di scrittori. Il primo che viene attaccato nella sua villa appunto è questo ricco scrittore, quindi un intellettuale, artisti, perché la seconda donna che ha poi tra l'altro questa statua fallica famosa anche questa nella scena, sono tutte delle personalità che erano di spicco anche a seguito del 68, quindi che hanno fatto tutta questa rivoluzione culturale. Il film si pone in modo molto conservativo rispetto sia appunto alla psicologia, alla psichiatria, sia a questi professoroni che poi in qualche modo faranno di tutto per tirarsi per le maniche questo protagonista, il quale peraltro, ecco, qui c'è una cosa, prima tu hai fatto notare questa cosa, che durante le scene di appunto molto violente c'è questa musica leggiata eccetera. Non è il primo film, è l'unico film in cui viene utilizzata questa tecnica. Un film anche molto bello, anche qui parliamo sempre di un'opera d'arte, un capolavoro, un film italiano che è Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato, colonna sonora di Rizzo Ortolani, che è un mostro, anche lui è peraltro morto da poco, è veramente un mito proprio per chi conosce insomma le colonne sonore. Ecco, Rizzo Ortolani è veramente una divinità dello se. Lui fece proprio questo su Cannibal Holocaust, nelle scene più violente, anche lì è un film molto molto violento, molto grafico, molto esplicito, abbiamo questa musica celestiale, quindi è stata usata anche lì, tanto anche qui per aprire e chiudere una parentesi. Sì. Allora, questo Alex, noi ci sta un po' sulle palle sin dall'inizio, è normale, perché oltre a essere un leader, a trattare male anche la sua gang, insomma fa prepotenze a destra e a sinistra, a un certo punto però peraltro insomma sono i suoi compari, i suoi druhi che lo mettono nei guai, viene arrestato, e quindi viene arrestato peraltro per omicidio, per questa donna, questa artista che insomma viene appunto brutalizzata e poi alla fine muore, e lui si ritrova in questa istituzione carceraria. E qui il buon Alex farà di tutto insomma per passarci il minor tempo possibile, e quindi quando gli viene proposta questa cura Ludwig accetta e si pone come cavia. Uscito da questa situazione lo troviamo, lui lo dice, arriva a casa, esce fuori col suo pacchettino di cose, si presenta dai suoi genitori e fa: eccomi qui, sono I was cured all right, sono assolutamente, non mi ricordo in italiano com'è la frase, però sono completamente ristabilito, ecco. Quindi però il mondo che si trova di fuori è un mondo che è completamente, gli si è rivoltato contro, quindi a casa, addirittura a camera sua i genitori l'hanno data a un altro a un tipo X, e lui si trova dentro casa, cioè il figlio l'hanno proprio praticamente dimenticato. I suoi ex compagni di scorribande sono diventati dei poliziotti che peraltro lo beccano e lo picchiano, insomma una cosa terribile, e finisce, si ritrova salvato appunto da questo massacro dei suoi amici, si trova salvato proprio da quel famoso scrittore, quindi si ritrova a casa di questo che lui lo aveva brutalizzato, a lui e alla moglie, anni prima. Adesso non per dire tutta la trama del film, però ritroviamo questo povero Alex che ci fa pena. Certo. Quindi è proprio, quindi è bello anche questo, ci fa vedere come questo criminale efferato a un certo punto lo ritroviamo proprio perso come un bambino, oltretutto incapace di atti di violenza, perché questa cura Ludwig ha funzionato, effettivamente lui certo. È ristabilito, e anzi non riesce nemmeno più ad ascoltare il suo amato Ludovico Van, perché solamente ascoltare le note gli viene la nausea e si sente male, e soprattutto non si può difendere. E qui ovviamente poi c'è la morale del film è quella per dire questa psicologia, quindi questa cura Ludwig, che questo condizionamento certo. Che gli viene fatto è una cosa terribile, però state sicuri, perché non l'ha visto, non vi svelo insomma, però il nostro Alex a un certo punto ce lo ritroviamo ecco, e quindi insomma questo è un film molto bello, perché ci può far riflettere su tanti, a parte il fatto che è girato in maniera magnifica, recitato ancora meglio, a tanti spunti di riflessione ci può far riflettere, divertirsi, pensare e venir voglia, magari anche io per esempio l'ho visto tanti anni fa, può far rivenire voglia anche di rivederlo, è uno di quei film che si possono tranquillamente riguardare.
Certo, sono quei film che non ti annoiano mai, Chiara.
No, e tra l'altro questo film io l'ho visto da piccola, perché mio padre, che era, insomma, mi piaceva anche molto il cinema, anche a lui, si vede che l'ho ereditato un po' da lui, mi fece vedere questo film e io rimasi scioccata, vi potete immaginare, e da lì è stata una spirale verso il basso, diciamo, verso il cinema, questo così proprio potente.
bene, allora chapeau, ringraziamo chi ti ha introdotto in questo mondo, perché ti riesce a meraviglia. Allora, come ha anticipato Chiara, andiamo a sentire quindi il tema di Arancia Meccanica e poi torniamo subito da voi per un altro film.
Thank you.
Eccoci tornati, pezzo meraviglioso, questa orchestra pazzesca, e quindi questo era il tema di Arancia Meccanica. Allora, adesso Chiara, sì. che ci racconti? Siamo tutti curiosissimi di sapere quale sarà il prossimo.
Sì, anche perché io ho perso molto tempo, mi sono un po' dilungata su Arancia Meccanica, però onestamente è difficile sintetizzare troppo su un film così. Allora, visto che l'altra volta ne abbiamo comunque un po' parlato, mi sono andata un attimo ad approfondire, perché comunque ho visto che tanti tra i nostri ascoltatori ce l'hanno nominato, insomma, sì, hanno richiesto, quindi forse volevano sapere qualcosa in più su Matrix.
Sì, bene.
Che anche lui, insomma, voglio dire, ci rientra proprio benissimo. Quindi, insomma, mi sono andata un po' a rivedere, del primo Matrix del 1999, girato dai fratelli Wachowski, famosissimi fratelli nel mondo della science fiction hollywoodiana. E, peraltro, questi nostri fratelli Wachowski che hanno girato il Matrix, Matrix Reloaded, Matrix Revolution e V per Vendetta, di cui abbiamo anche accennato nelle altre due trasmissioni, sono diventati le sorelle Wachowski, sappiatelo. Esatto.
Quindi tutte, certo, e due?
Tutte e due, cioè, okay, loro erano veramente fratelli, fanno parte di una famiglia, credo che siano 5 o 6, però questi due che hanno sempre fatto cinema, a un certo punto prima uno e poi l'altro si sono, adesso non so tecnicamente se sono proprio diventate donne, però si fanno chiamare adesso sorelle Wachowski, si vestono da donne, insomma, si sentono donna.
Qualcosa è andato storto dopo questi film, evidentemente.
Sì, poi mi sono anche andata a vedere la loro storia familiare, però insomma adesso non voglio dettagliare. Sono un mix tra un genitore ultra ateo e invece un altro genitore che è molto cattolico, tant'è che loro hanno fatto queste scuole private cattoliche, appunto la storia vuole che di fronte alla scelta di mettersi nel coro tra le ragazze e le ragazze, loro avessero sempre nutrito dei dubbi, quindi insomma anche prematuramente. Bene. Perché ho detto questa cosa del cattolicesimo? Perché si ritrova effettivamente in Matrix, ci sono molti riferimenti al Vecchio Testamento, ecco, poi lo vedremo magari più avanti. Allora, diciamo comunque, tornando su Matrix, ci troviamo anche qui in un futuro distopico, e qui l'umanità è intrappolata in una realtà simulata, diciamo virtuale, che si chiama appunto The Matrix, creata da robot per usare i corpi umani come fonte di energia. Poi vedremo appunto per quale motivo questi robot ce l'hanno così tanto con gli uomini. Nella storia abbiamo il protagonista che si chiama Neo, è un hacker professionista, insomma, che anche nell'arco del suo lavoro ritrova sempre questo Matrix tra, diciamo, se ricordate questa schermata che scende, poi anche questa è diventata un'immagine famosissima nell'arte cinematografica, certo, e peraltro utilizzata anche mille altre volte, anche in modo, insomma, così, insomma, non del tutto poi giusto, voglio dire. Comunque, in queste macchine, in questi computer, vede questa scritta Matrix e capisce, poi lui ha questa sensazione che comunque qualcosa non va. Questa cosa lo mette in contatto, e qui troviamo anche un punto di contatto con un altro film di cui abbiamo parlato, con la protagonista, quindi anche qui abbiamo una donna che, insomma, in qualche modo in strada Neo per farlo parlare con chi gli può spiegare qualcosa, e appunto lei, una delle prime scene la vediamo fuggire da dei poliziotti, e a un certo punto telefonare a una cabina telefonica, proprio come avevamo visto Bruce Willis che lo faceva sull'Esercito delle 12 Scimmie, quindi sicuramente sarà, ecco, uno di quei momenti in cui un regista magari gli è piaciuto tanto un film e ci mette un pezzettino nel suo. Quindi la protagonista femminile si chiama Trinity, qui abbiamo il primo elemento messianico del film, appunto Trinità,
certo.
Si accorge che questo Neo, insomma, questo programmatore dove questo hacker si pone delle domande, lo mette in contatto con Morpheus. Anche qui abbiamo un elemento divino, perché Morpheus, oltre ad essere viene dal fumetto The Sandman, è anche nella mitologia greca il dio del sogno. Tant'è che c'è questo famoso incontro da loro in cui lui gli dice se può scegliere, può scegliere tra la pillola blu, dimentica il Matrix, e la pillola rossa invece affronta la dura realtà. Il film praticamente fu...
C'è un richiamo, scusa Chiara se ti interrompo, c'è un richiamo proprio su questa frase. Poi un giorno mi piacerebbe anche che tu analizzassi questi anche capolavori letterari, che è Alice nel Paese delle Meraviglie, perché lui gli dice vuoi andare a vedere quanto è profonda la tana del bianconiglio? Quindi anche sembrerebbe una frase detta così, in realtà ci sono poi delle correlazioni con questi viaggi, come ad esempio quello di Alice nel Paese delle Meraviglie, che sono sempre un po' iniziazioni, queste cadute nei tunnel. Poi magari un'altra volta mi piacerebbe che appunto affrontassi anche questo, perché sono sicura che sarai pazzesca anche lì.
Ma non lo so, comunque vedremo. In questo caso comunque ci troviamo sicuramente di fronte a un bivio. Il bivio è sempre, come dici tu, iniziatico, e poi ci troviamo appunto di fronte a un totem e di fronte a un mentore. Quindi in questo caso è prima, diciamo, il tramite, quindi la traghettatrice è appunto Trinity, e il mentore, quindi diciamo il sacerdote, se vogliamo chiamarlo così, è Morpheus. Il film venne molto influenzato dal cyberpunk, anche lo vediamo nell'abbigliamento dei protagonisti, nel modo in cui è girato, molto influenzato anche dall'animazione giapponese, quindi cartoni, penso Akira, penso tanti altri, insomma Alita, che peraltro è uscito anche il film recentemente, me lo voglio guardare, e dalla tecnica waifu, che è una tecnica che all'epoca era molto utilizzata dal cinema asiatico, specialmente quello Hong Kong. Hong Kong ha un'enorme produzione, ma da tanto tempo, di film, di action movie, dove c'è appunto queste scene del bull, del proiettile, tutte queste cose qua le ritroviamo, alle slow motion, bullet time, che è proprio il tempo, lo slow motion del proiettile, che poi vediamo loro se lo fanno passare sotto questi impermeabili, quindi questa sorta di danza così, e le sorelle, i fratelli Wachowski l'hanno praticamente copiata di sana pianta, però insomma non c'è niente di male, vuol dire sono tecniche come altre. Tra l'altro all'epoca quando uscì venne considerato come uno dei migliori film science fiction di sempre, venne acclamato dalla critica, sebbene molti puristi lo hanno comunque criticato, perché lo hanno accusato di coprire questa trama comunque distopica con una regia che era troppo film d'azione. Quindi molti dicono questo non è un film distopico, in realtà è un film d'azione con dei supereroi, eccetera eccetera. Diciamo che ci troviamo un po' a metà tra le due, e poi insomma nel cinema non è che uno deve dire, cioè, se ci stanno questi canoni va bene, se no no, è anche il libero spazio creativo del realizzatore.
Tra l'altro è un film talmente bello, tutti e tre sono talmente belli che insomma poco ci importa a noi profani, chiaramente, a noi che lo guardiamo, se è piuttosto vicino a un genere piuttosto che a un altro.
Ma certo, poi come tanti altri film distopici ha una trama super intricata, quindi anche lo spettatore si deve muovere tra vari piani, varie dimensioni, quindi è bello anche da seguire, come l'esercito delle 12 scimmie, che veramente va passi avanti, passi indietro nel tempo, insomma lo spettatore rimane proprio catturato da questo universo creato dal regista, insomma, o dal realizzatore. Oltretutto il Matrix ha influenzato tantissimo altre opere, ad esempio sono stati fatti dei fumetti dopo Matrix, sul Matrix proprio, videogiochi, quindi è uno di quei film che ha praticamente prodotto ha creato altre produzioni, mini film animati, e peraltro è previsto un quarto capitolo che dovrebbe uscire il 21 maggio 2021, quindi per gli amanti di Matrix c'è questa produzione che è in corso.
E poi diciamo che anche tutti gli impermeabili che hanno venduto, perché tutti in quel momento si sono sentiti un po'
quegli occhiali da sole,
esatto,
che adesso ritornano di moda, quegli occhialetti così sottili,
sì. un po' tutti hanno sognato con un giacchetto di pelle nero, un cappotto di pelle nero, di essere un po' Keanu Reeves, come dicevi prima, certo. Arancia Meccanica, cioè sono stati quei film che hanno dettato anche delle mode, appunto, proprio di abbigliamento.
Sì, ma infatti in questi film la parte proprio creativa, anche per quanto riguarda le uniformi, i costumi, è veramente importante, perché con poche cose sono riusciti a creare un'icona proprio anche, e poi la moda ne ha riprese praticamente e ne riprende, perché poi la moda è ciclica, certo. Quindi si ritorna appunto sempre a riprendere delle cose del passato, e la stessa cosa per Arancia Meccanica o per Matrix. E poi ecco, ritornando insomma sempre all'aspetto diciamo un po' messianico, abbiamo la città di Zion, il Nebuchadnezzar, abbiamo il profeta oracolo, quindi è molto, si vede che questo aspetto spirituale diciamo delle due sorelle Wachowski lo hanno proprio messo a disposizione per la trama molto intricata del film. Abbiamo anche qui l'aspetto onirico, che ritroviamo anche nei film di cui abbiamo parlato nelle altre puntate, quindi l'aspetto onirico è proprio quello che vuole il protagonista intrappolato in una dimensione, e quindi insomma cerca di fuggire da questa dimensione nella quale si trova isolato, si trova non protagonista di se stesso, diciamo, certo. Si trova senza punti di riferimento, senza un cammino, e quindi nel sogno cerca appunto quella parte di modificare quella parte di realtà, e vedremo anche più avanti questo sogno poi coincide, cioè è molto labile con, cioè, il momento vissuto e il momento sognato, e peraltro insomma appunto ovviamente poi insomma si sa come va a finire il film, però ecco questo aspetto di questo personaggio che si trova così male nella realtà in cui vive, che ha bisogno proprio di evadere, ha bisogno proprio di capire, e quindi anche qui c'è un livello iniziatico, perché insomma anche in tante tradizioni, per esempio l'utilizzo di certe sostanze faceva in modo che si aprisse la mente, quindi è qualcosa che nel cinema distopico ritroviamo, quindi questa pillola per esempio sembrerebbe un po' una droga che gli dà, e c'è anche questo aspetto quindi della sostanza attraverso la quale si apre la mente.
Certo, molte quindi sono le tribù, anche i riti sciamanici, lo stesso, esatto, Don Carlo.
Anche l'incenso che viene utilizzato nelle funzioni ecclesiastiche.
Certo.
L'incenso comunque è una specie, insomma, un qualcosa che bruciato ti porta, ti eleva, insomma, certo. È utilizzato per quel motivo, non è utilizzato per fare fumo, per dare un profumo, cioè motivi, certo. sono ben altri.
Sì, ma poi diciamo che le profumazioni particolari, appunto come quella dell'incenso, ti avvicinano un po',
certo,
al mondo sottile,
anche.
No?
Sì.
Senza poi pensare appunto a personaggi come nei libri di Castaneda o Don Juan che ci introducono al mondo del peyote, proprio come dicevi tu, non per drogarsi e sballarsi, ma per raggiungere dimensioni diverse. Senti Chiara, ti volevo fare una domanda. Allora, per questo uomo che è Neo, che appunto si ribella a questo sistema, si trova talmente male che ha bisogno appunto di uscire, di ribellarsi da questo, c'è una frase molto bella, un dialogo tra Morfeo e Smith, dove Smith gli dice, parlando appunto del resto della popolazione, sono così assuefatti a questo sistema che morirebbero per difendere un sistema che di fatto li rende schiavi. Ecco, questa è una visione molto reale, non di, cioè è distopica sì, ma reale rispetto a quella che noi stiamo vivendo.
Sì, esatto, è come la scazzottata famosa di Essi Vivono. Lui non vuole vedere inizialmente, si fa picchia, si fa, cioè, si fa violenza pur. Quindi lui inizialmente non vuol vedere, ed è vero che in questi film c'è la massa che invece non vuole uscire da questo sistema, perché attraverso la televisione, attraverso appunto sentirsi ripetere sempre le stesse cose, anche una comodità comunque di non lottare, quindi cioè, si preferisce vivere in una realtà che comunque è orrenda, piuttosto che, ma lo vediamo anche quello, adesso noi ci troviamo comunque vincolati in uno stato praticamente di polizia, perché se tu esci e magari anche devi andare a lavoro, cioè io ho sentito anche, perché comunque non dimentichiamoci che in questa situazione in cui noi viviamo adesso ci sono comunque tante persone che continuano a doversi recare al loro posto di lavoro,
sì, come faccio io?
e che vengono bullizzate, perché è proprio il caso di dirlo, io ho raccolto delle testimonianze terribili dalle forze dell'ordine, perché praticamente, cioè io voglio dire, a parte il fatto che se io, anche se tu mi fai uscire, se tu mi tieni i supermercati aperti, vuol dire che io posso uscire per andare a prendermi le cose da mangiare, capisci? Quindi questo modo di porsi nei confronti della popolazione civile è un, secondo, è molto spaventoso, perché cioè è una, come dire, una prima volta che si utilizza questa forza dell'ordine così, e non chissà se riusciremo a scrollarcela di dosso,
certo,
poi
certo. Però è una limitazione della libertà personale incredibile.
Sì, esatto, però poi è vero che si sentono invece tantissime, la maggior parte della gente invece si fidano di queste istituzioni, perché immagina se tutti capissero che queste istituzioni invece di fare il bene del cittadino portano avanti altre cose, cioè altre priorità, altre politiche. Beh, sarebbe, la gente impazzirebbe, perché ha sempre fatto quello che gli veniva detto, è stata ligia al dovere, ha pagato le tasse, ha lavorato, ha messo i suoi figli in quella scuola piuttosto che in un'altra, ha partecipato attivamente comunque alla vita. Allora tu capire una cosa del genere vuol dire che non sai più di chi ti devi fidare, perché vuol dire che questo sistema ti ha tradito, queste persone che stanno al potere ti hanno tradito, hanno svenduto il paese, hanno svenduto magari anche il tuo futuro. Quindi è una cosa che spaventa di più il fatto di comunque invece continuare ad avere fiducia nelle istituzioni, continuare a sperare che magari domani si possa tutti ritornare a fare quello che facevamo, sperare con magari, cioè, di
questo
tenere
posta. Guarda, sono d'accordissimo con te, l'unico diciamo inconveniente di questa situazione è che poi all'interno c'è una scissione, perché io credo che l'anima certe cose le sappia, la mente te ne racconta altre. Poi c'è un cortocircuito, però, quindi queste persone che vogliono a tutti i costi credere a questo sistema che li nutre e li avvelena mentre li nutre, poi alla fine hanno un cortocircuito, però.
Sì, questa cosa è vera, lo rivediamo anche nei nostri protagonisti, vediamo proprio il dramma interiore che vivono, vediamo proprio l'alienazione che subiscono quando si svegliano e quando si rendono conto di quello che succede. Ovvio che nel caso di Matrix siamo di fronte a una distopia che è gigantesca, e qui parliamo di robot che si sono praticamente, hanno vinto la guerra contro gli uomini, hanno messo questi uomini tutti, cioè in queste, poi sono famosissime le immagini, cioè, parliamo di una realtà che diciamo è molto finzione, ecco, quindi magari è diverso, però ci sono dei film invece dove abbiamo visto che il futuro che viene in qualche modo dipinto è veramente vicino a quello che stiamo vivendo noi, come 451, come poi ho visto che ne hanno riparlato anche in radio, sì, insomma, sì. Quindi voglio dire, è qualcosa che ci sentiamo ancor più, sì, esattamente. È chiaro che c'è uno strappo, come dici te, c'è uno strappo perché tu c'hai una parte di te che sa che dovrà continuare a fare soldi, continuare a lavorare, a nutrire la propria famiglia, anche cose, voglio dire, assolutamente nobili, non certo. Dico che, cioè, è chiaro che se tu c'hai una famiglia, figli a carico e tutto, la tua prima preoccupazione, non è il caso mio, però la tua prima preoccupazione è quella di garantirgli un presente e un futuro degno, quindi è normale, queste cose fanno leva i nostri potenti, diciamo, proprio perché la gente ha paura che non riesca a dare da mangiare ai figli, ha paura della malattia, ha paura della morte, ha paura, e ritorniamo al discorso della paura, chiaro, che facevamo lunedì, qualche lunedì fa. Non è facile perché poi tutte queste persone hanno bisogno di ricorrere a mille sotterfugi, mille anche cose, pillole, anche altri tipi di pillole per riuscire a sopravvivere. Noi siamo pieni di una popolazione, magari l'Italia non tanto come l'America, che è più avanti di noi rispetto a quello, sono popolazioni che sono praticamente nelle braccia di Morfeo 24 ore su 24, se pensiamo anche alle terapie che danno ai bambini.
Sì, agli iperattivi in America sono tanti anni che danno il Prozac, ad esempio.
Xanax, piuttosto che insomma, tutte queste regolatori dell'umore, cioè, questi si chiamano regolatori dell'umore, cioè, facciamoci due domande, ma perché mi devo regolare l'umore? Mi viene in mente la cura Ludwig, certo, del povero Alex.
Perché si chiamano così perché non si possono dire voglio sopire il tuo spirito rivoluzionario, quindi l'altro nome rimasto era regolatore dell'umore, diciamo, quello era. Bene, allora Chiara, andiamo a sentire il tema, appunto tu hai accennato a Matrix, andiamo a sentire il tema con POD, Sleeping Awake, e torniamo subito da voi. Beh, insomma, un pezzo fantastico che ci ricorda appieno, insomma, tutte le battaglie di Matrix che Chiara Del Fiacco ci ha descritto alla perfezione. Allora, Chiara, adesso che ci racconti?
Allora, adesso facciamo un passetto indietro, sì. Poi vi prometto che ci saranno anche dei film un po' dopo 2000, diciamo.
Guarda, però penso che quelli che stiamo parlando veramente sono dei cult... intoccabili, questo un po' per anche per le nuove generazioni, non soltanto per magari per i nostri coetanei, ma sono film, io ho un figlio di 16 anni, gli ho fatto vedere Matrix e gli è piaciuto da morire, quindi insomma parliamo
certo,
veramente di
chiaro.
Grandi film.
Ma sì, sono film appunto bellissimi, poi abbiamo, come abbiamo visto hanno influenzato molto altre creazioni, quindi vuol dire quando c'è un film che poi ci fanno fumetti, serie e cose, vuol dire che c'è qualcosa che ha fatto
che
proprio
visto,
centro,
certo,
insomma, e poi peraltro le povere sorelle Wachowski hanno fatto appunto tutta la trilogia, hanno fatto V per Vendetta, che è un altro film molto molto bello, quindi insomma sono due che ci sanno fare. Sì, io dicevo, facciamo un piccolo passo indietro, torniamo agli anni 70, 1973. Un film che non è molto conosciuto, che si chiama Soylent Green,
sì.
Venne definito come un thriller distopico, attore protagonista Charlton Heston, quindi insomma siamo proprio anche qui nella preistoria. Però ve ne voglio parlare perché oltre ad essere anche questo diventato un film culto, è un film che anche qui ci ha messo molta carne al fuoco e tratta di tematiche che poi sono diventate molto attuali anche insomma negli anni recenti. Siamo nel pieno disastro ecologico, ve lo dico già da subito, appunto è ambientato ovviamente nel futuro, addirittura nel 2022, quindi siamo ancora in tempo. È un futuro proprio futurissimo, immaginate negli anni 70 cosa potevano pensare che fosse
certo.
questo 2022,
certo.
È interessante proprio per anche per questo, e siamo nel pieno appunto di una catastrofe ecologica e climatica, gli oceani sono praticamente non hanno più pesci, sono tutti morti, quindi l'oceano, i mari non producono più vita, c'è stato un aumento sulla terra dell'umidità causato dall'effetto serra, immaginate negli anni 70 questi già pensavano all'effetto serra, che poi divenne una tematica più in voga qualche anno dopo. Abbiamo un mondo quindi ultra inquinato, con una povertà estrema e una sovrappopolazione. I temi quindi che troviamo in questo film sono economici, sociali, oramai le risorse non rinnovabili sono state consumate, sono estinte, e un tema che non molti film, insomma almeno all'epoca, utilizzavano quello dell'eutanasia e del cannibalismo, vedremo anche più avanti. Appunto siamo, come dicevo, nel 2022 e se leggiamo la copertina molto inquietante del film, in cui vediamo praticamente questa massa di persone spazzate via dalla strada con un praticamente un carro enorme dell'immondizia, per cui insomma già da questo insomma ci è molto inquietante, la scritta è: siamo nel 2022, la gente è sempre, non ha cambiato, è sempre la stessa, farebbe qualsiasi cosa per ottenere quello che vuole, e quello che vuole è il Soylent Green, quindi il titolo del film. Abbiamo una penuria, una mancanza di cibo, acqua e anche di alloggi, quindi siamo a New York, 40 milioni di abitanti, per cui immaginate l'orrore. solamente le elite possono permettersi quindi di abitare in appartamenti spaziosi e di avere un accesso diretto al cibo e all'acqua, peraltro hanno degli schiavi che nel film vengono chiamati furniture, mobili, come se fossero appunto parti dell'arredamento, quindi c'è questa enorme distanza tra ricchi e poveri, e in questa diciamo situazione si muove la trama. La trama è un omicidio di cui questo detective Thorn ed il suo amico Saul Roth, che è una figura importantissima nella narrazione, peraltro tutti i suoi amici lo chiamano Libro, proprio perché è uno dei pochi a possedere una biblioteca ed è colui che conserva la memoria storica del passato, perché vedremo si vede nel film che è l'unico che ricorda ancora com'era il mondo quando era abitato dagli animali, quando c'era la vegetazione, il cibo era vero, era E quindi insomma è un po' anche qui un personaggio chiave nel film, pur non essendo il protagonista, che è appunto il detective ed è Charlton Heston. Cosa fanno? Questi due devono indagare sulla scomparsa, sull'omicidio di un ricco influente uomo d'affari che si chiama Simonson e che peraltro è uno degli azionisti della Soylent Industries, questa potentissima industria controlla le risorse di cibo di metà del mondo, poi vedete insomma da far venire i brividi se pensiamo a la situazione in cui viviamo oggi.
Certo.
E appunto il nome viene da soy e lentil, il nome è appunto soia e lentil sono praticamente delle specie di fave, diciamo così, che sono prodotte artificialmente, queste barrette, appunto questo cibo artificiale, in queste produzioni si chiamano Soylent Red e Soylent Yellow, e quest'ultimo nuovo prodotto si chiama Soylent Green ed è il prodotto che molto raro, perché assomiglia veramente a del cibo, è molto più saporito e la gente va pazza per questo. Quindi anche qui vediamo, abbiamo insomma questo cibo che è quasi una droga, ecco.
Certo.
Questa industria dice che questo prodotto viene fatto a partire dal plankton dell'oceano, che pur essendo appunto raro ancora esiste. In questo sottofondo, in questa inchiesta praticamente, abbiamo tutte queste rivolte, quindi mentre questo Charlton Heston va in giro insomma cercare di capire chi abbia ucciso questo Mr. Simonson, ci sono sempre queste rivolte urbane in cui appunto i cittadini vengono proprio spazzati via con delle scope giganti, quindi zero rispetto per la popolazione, forze dell'ordine brutali, in cui peraltro anche lui viene trasferito, e a un certo punto delle indagini questo suo aiutante, il mister che viene chiamato Libro, prendendo delle carte oceanografiche, scopre che in realtà questo plankton non esiste, quindi questo cibo non è fatto a partire dal plankton. Adesso, senza che vi sto anche qui a svelare tutta la trama, il film è molto molto culto, è un film molto vecchio, non è invecchiato benissimo, però io se ce la fate insomma ve lo consiglio proprio. Certo. Caldamente. Abbiamo questo tema centrale dell'eutanasia che è chiave nel film, appunto questo Mister Libro a un certo punto non ce la fa più a vivere in questo mondo, è troppo disgustato da quello che vede e decide di andare in questa clinica per farsi uccidere. E c'è questa scena bellissima in cui praticamente in questa stanza lui vede in questi schermi tutte le immagini appunto della foresta, della giungla, degli animali, e anche qui ritroviamo Beethoven in queste scene, proprio clou del film, con la sinfonia numero 6, la pastorale, e Tchaikovsky la sinfonia numero 6, anche qui sempre numero 6 ritorna, la pathétique. A un certo punto quindi c'è questa scena che poi insomma adesso non vi svelo il finale. Il film è ha preso ispirazione dal romanzo Make Room, Make Room, quindi fate spazio, del 1966, che era ambientato nel 1999. Abbiamo anche qui degli attori pazzeschi.
Beh, questa cosa dei numeri è particolare, perché allora le due sinfonie sì, erano 6 e 6.
Esatto.
L'anno è 66, 99 è un 66 sì, rovesciato. È un po' particolare.
Sì, se vogliamo trovarci anche delle riferimenti un po' satanici, ce li ritroviamo tranquillamente, tant'è che a un certo punto, insomma, quando si svela l'arcano del film, che insomma poi quando lo vedrete capirete, ecco, si fa ancora più diabolica la situazione.
Sì.
Questo film è molto interessante perché tratta di tematiche che all'epoca non erano, cioè, sì, se ne parlava, ma non con questo livello di catastrofismo praticamente.
Certo.
Quindi per quello è distopico, perché Anche qui abbiamo l'aspetto politico, quindi i potenti, il sistema,
l'elite,
le guardie del sistema, l'elite, le masse di poveracci che non riescono nemmeno a sfamarsi, la sovrappopolazione, che sono realtà vere per molte parti
assolutamente,
del mondo ancora.
Assolutamente, certo.
E quindi ci ha visto lungo, perché effettivamente, mentre all'epoca sicuro non si poteva immaginare un futuro del genere, adesso direi che ci siamo dentro. Basta guardare paesi come la Cina, l'India, Bangladesh, Pakistan,
ma anche città del Messico, per andare da un'altra parte,
America.
Tremendo.
Sì. Sono degli incubi proprio in cui le industrie, poi, che tutto l'Occidente ha delocalizzato in questi posti, hanno fatto dei danni terribili.
Pazzesco.
Proprio all'ambiente, e danni che peraltro, insomma, chissà se saranno risolvibili. E quindi sì, insomma, è un film molto ansiogeno, che però a mio avviso va visto.
Bene, allora guarda, prima di andare a sentire anche qui il tema di questo film, ti leggo dei messaggi che sono arrivati per te. Allora, il primo è di Marco Mancio e ti scrive: complimenti a Chiara, che come sempre in questo campo non ha rivali. Mi ha fatto apprezzare un certo tipo di cinema che altrimenti non avrei mai avuto stimolo e occasione di conoscerlo. E penso che questo valga un po' per tutti. Grazie a Marco. Invece Simone.
Grazie Marco.
Simone, perché ognuno poi scrive magari qual è stato il suo top film distopico. Se si deve essere creata anche senza volerlo questa ricerca, è bellissima. Quindi vi ringrazio per i messaggi numerosi che arrivano. Simone ci ricorda In Time, quel film dove tu praticamente ti scambiavi, no? Avevi sul braccio 8 ore e poi, se non ricaricavi, morivi. Tremendo. E Aleale, sì, invece Aleale, o è Aleale, non lo so, Minority Report, sì, potrebbe essere Aleale,
no, certo.
Minority Report, dove con un Tom Cruise che fa il poliziotto, anche qui, insomma, un film allucinante, no? Tutto,
sì, ma ce ne sono,
tra
adesso
il virtuale,
è chiaro,
no?
Che ora però, oramai questi sono, quindi...
Questi sono, fateveli bastare, no, però è carino perché ognuno ci scrive il suo, ha
sì,
partecipato,
certo.
E noi siamo molto contenti. Allora andiamo a sentire Soylent Green e poi torniamo qui con Chiara del Fiacco su Badabing per altri distopici film.
Yes.
Eccoci tornati qui a Badabing su RBN Radio Bandiera Nera in compagnia di Chiara del Fiacco e della distopia nei film. Allora Chiara,
eccoci. Sì, ma infatti dicevamo, i film sono praticamente infiniti,
certo.
Cioè, nel senso, sono veramente tantissime le produzioni che si sono occupate di questo argomento, chi in un modo o chi in un altro, perché è un argomento che per forza di cose è interessante, nel senso che da una parte ci spaventa, dall'altra vorremmo sapere di più, ci facciamo, possiamo fare riferimento alla realtà che viviamo, quindi troviamo trovare dei paragoni, eccetera, eccetera. In tutti questi film ovviamente la massa è quella che rimane nel sottofondo, nel background, perché troviamo proprio questa distanza enorme, cioè, tra l'elite e l'illuminato, e poi queste poveracci che la fanno proprio da scenografia, insomma, da dietro le quinte. E quindi diciamo che questi film mettono, evidenziano anche un po' l'impotenza proprio. Poi calcolate che la maggior parte di queste produzioni sono americane, in quegli anni sicuramente c'era un anticomunismo fervente, insomma, sì, atlantico, e quindi diciamo le masse ne escono sempre fuori malissimo da questi film, quindi chiaramente le dobbiamo anche un po' ricontestualizzare, certo, nella loro realtà storica. E quindi insomma anche su questo, per esempio, penso anche al Russo utilizzato in Arancia Meccanica, così brutale, tutto possa essere un riferimento alla Russia comunista.
Ma sì, ma questo ce lo insegna, anche se non è il tipo di film di cui chiaramente stiamo raccontando, ma ce lo insegna anche Rocky, no? Insomma, il famoso Drago, sì, sì, e Rocky Balboa, no? Che chiaramente
quelli erano anni in cui i russi se ne prendevano proprio sui denti.
Esatto, cioè, esatto. Poi Hollywood è così brava a farci stare sempre dalla parte chiaramente dell'americano, perché tu entri in empatia con l'eroe.
Giustamente tu hai parlato di Rocky, ma per esempio la cosa che, per esempio, quando vediamo che Rocky si allena portando i tronchi di legno,
sì,
no?
Sì, sì.
E vediamo invece che il russo è super tecnologico e è esattamente il contrario.
Esatto,
cioè, cioè, quindi voglio dire, basta poi andare un attimo a fare due riflessioni e capire, ecco, chiaro, per carità, bellissimo, Rocky, bellissimi, li abbiamo amati tutti, però ci dobbiamo anche porre di fronte al film in una maniera critica. Vediamo che cosa ci vogliono far vedere, che cosa veramente ci vogliono far pensare.
Certo.
E questa criticità ce la dobbiamo avere sempre, anche nei confronti di opere molto belle che fanno intrattenimento, spettacolo e tutto.
Che abbiamo amato, certo, chiaro.
Che abbiamo amato, certo, però ecco, cerchiamo di fare sempre questo sforzo di riflessione in più per cercare di capire, ma questi dove ci vogliono andare a portare alla fine della fiera, come si suol dire.
Certo.
E quindi io direi di fare
next stop,
passo in avanti. Sì, okay. Un passo in avanti. Questo non è un film non è un film importantissimo, però secondo me ci sta per sotto tanti punti di vista. Siamo nel 2005, anno vero, anno vita del film, anno ipotizzato, e questo film si chiama The Island.
Sì,
sicuramente è conosciuto perché il regista Michael Bay è una star dei film grosso budget, cioè lui ha fatto solo film a budget bassetti. Ricordiamo Armageddon, un altro suo film che insomma è sempre, diciamo, su queste tematiche, Transformers, Pearl Harbor, quindi proprio giga produzione.
Ci scrive Fabrizio ci scrive Fabrizio che gli dice: faccio coming out, ho visto The Island 25 volte, pazzesco.
A me è piaciuto tantissimo, tant'è fece anche un piccolo, fece parlare di lui questo film quando uscì, perché venne tacciato di avere una morale molto cristiana, una cosa che nei film americani è possibile ritrovare, però la parte, diciamo, morale che ritroviamo nei film americani è quella puritana. E invece questo film venne preso un po' dalle organizzazioni pro vita, quelle insomma più cattoliche, diciamo, che altre confessioni, venne preso proprio come standard, insomma, poi capiremo
certo,
quindi fece
certo.
un po' scandalo, insomma, sotto questo punto di vista. Poi è chiaro che in un film noi ci possiamo anche vedere quello che vogliamo noi, a mio avviso non è un film cattolico, è un film che riprende determinate tematiche, ma che insomma è un po' tirato per la manica, ecco. Però è sicuramente un film fatto molto bene, perché Michael Bay sa quello che fa, bravissimo regista, tra l'altro anche produttore, quindi voglio dire, uno che c'ha il big money in tasca, quindi si può permettere i meglio effetti speciali,
certo.
E attori molto sexy, abbiamo Scarlett Johansson,
Scarlett
Johansson, bellissima. prima attrice americana, e Ewan McGregor, altro attore insomma che all'epoca era molto pompato. E questo film è ambientato nel futuro, nel 2019, quindi non c'è potuto vedere.
Mamma mia, questo ventennio è stato tremendo.
Sono stati un po' tirati sul futuro. Comunque è molto stiloso il film. Sì. Abbiamo questi due protagonisti che insieme ai sopravvissuti dell'umanità, che qui siamo in un pieno disastro ecologico, vivono all'interno di un hangar enorme che è però chiuso all'esterno, e quindi insomma questi vivono in questa mini società secondo leggi ferree dettate da questo governo interno, diciamo, di questo compound, di questo hangar. E praticamente la cosa che tutti questi cittadini sanno e che gli è stato detto è che non si può vivere più all'esterno, quindi nel mondo esterno, perché è troppo contaminato e l'aria è irrespirabile. L'unico punto che è sopravvissuto a questa non meglio identificata catastrofe ambientale è un'isola, che è un'isola che è rimasta priva dai patogeni presenti nel resto del mondo. Allora, quindi abbiamo questa società che sembrerebbe idilliaca. Sì. In questa società viene creata in questo hangar questo governo, quindi una lotteria settimanale, e qui ritorniamo all'Instrumentum Regni. Sì. Di Rollerball, di cui abbiamo parlato nelle altre puntate. Quindi questi cittadini tutti fomentati aspettano tutti questa lotteria, perché uno di loro verrà estratto a sorte ogni settimana per andare a vivere in questa isola di cui tutti sentono parlare e di cui insomma tutti vogliono andare lì. Certo. Perché quello è considerato il paradiso,
è la meta ambita. Chiaro.
Sì, è proprio la terra promessa, quindi anche qui abbiamo un lato messianico, vedero testamentario, che ritroviamo in tante produzioni hollywoodiane, perché fa parte proprio della loro cultura, quindi è per quello che lo ritroviamo, non è che c'è un mistero. Che cosa succede? Il protagonista Ewan McGregor, che si chiama Lincoln nel film, anche qui la scelta del nome, insomma, poi se andiamo a vedere, chissà se sarà casuale o meno.
ma il caso non esiste, Chiara, il caso non esiste.
Il caso non esiste, infatti. È uno che si pone troppe domande, insomma, c'è qualcosa anche a lui che questa realtà non gli confida. C'è qualcosa di sbagliato, cioè lui sente una palla in questo sistema che sembrerebbe perfetto, e questa palla gli si dimostra proprio visivamente attraverso una falena. Lui a un certo punto vede una falena, animale, attenzione, anche ricco di simboli. Sì. Non utilizzato a caso anche. Sì. Qui la falena è appunto questa farfalla notturna che ha una specie di teschio disegnato sul manto della. Sì. Della schiena, ed è appunto un animale che è attratto dalla luce, come il nostro protagonista. Lui vorrebbe uscire, attratto da qualcosa che dentro non ha, quindi una luce interiore certo, ma anche esteriore. E però la falena, sappiamo tutti che nel momento in cui si avvicina troppo alla luce muore, che poi è anche il simbolo di cui abbiamo parlato, ha parlato Barone nelle scorse puntate. Sì, del lunedì. Questo avvicinarsi troppo al sole, alla luce. Tant'è che questo protagonista segue questa falena perché dice: non è possibile, qui non c'è niente del mondo esterno, non ci sono più animali, non ci sono più esseri, non c'è nulla, ma c'è questa falena. La segue e scopre l'arcano, e a quel punto anche lì ha due possibilità: anche far finta di niente, o innanzitutto va dalla sua amata, perché insomma lì ovviamente c'è una storia d'amore, che è stata tra l'altro tirata a sorte, che è felicissima, andrà. Tra l'altro la scena dell'estrazione della lotteria è bellissima, perché vediamo tutti questi persone tutti vestiti uguali, che sembrano.
Sì, sì.
Sembra che stanno in una navicella spaziale, tutti vestiti uguali, tutti belli, lindi e pinti, proprio a bocca aperta davanti a questo mega schermo, e quindi anche questo ci fa pensare a tante volte.
Certo,
siamo noi a,
certo,
bocca aperta.
Certo.
Davanti, quindi anche qui ritorna la televisione, ritorna questo schermo che è parte integrante della nostra esistenza, e va da lei, gli dice: guarda, secondo me non ci devi andare, cioè secondo me finisce male, perché lui vede delle cose, adesso anche qui non voglio stare a svelare, certo, il film per chi non l'abbia.
Cosa andavano visto, realmente però... a fare su quell'isola? Certo.
Esatto, e in realtà a un certo punto decidono di tentare, beh, ovviamente ci si rende conto, l'ha detto, sono sempre spiati, ci si rende conto che questi due qualcosa stanno confabulando, e quindi insomma riusciranno però a fuggire, escono fuori e vedono che in realtà l'aria c'è, si può respirare tutto, certo, e poi arriveranno seguendo delle piste a una città con un'umanità, con dei doppi, anche qui ritorna il doppio, la figura appunto anche questa molto, che ritroviamo in tanti film, sì, in tanti, sì, romanzi, insomma, e quindi, e peraltro ritroviamo appunto un tema che poi vedremo, approfondiremo anche un altro film, che è quello della perfezione e della bellezza.
Sì. È un po' Dorian Gray, questa cosa di, sì, di morire, di invecchiare, di soltanto da una parte e tenere l'altra invece bella, pulita, limpida.
Sì, sì, ma infatti questo è un tema molto importante del film, dove appunto vediamo, ecco, senza svelare troppo, certo, che c'è questa ricerca della perfezione, della
sì,
lotta alle malattie, quindi di non ammalarsi mai, e di poter avere figli anche se non si possono avere, quindi lì entra in gioco le organizzazioni pro vita e tutto, che sono contrarie alle maternità surrogate,
certo,
diciamo tutte queste vendite di uteri, cioè cose che appunto magari nell'epoca sembravano impensabili, che invece oggi,
purtroppo,
ecco, la realtà ha superato la finzione,
purtroppo,
la distopia,
certo.
Ci sono delle donne che devono anche vendere il proprio utero per soddisfare i bisogni di maternità di altre donne più potenti, più ricche,
o di altri uomini, eccetera, anche
eccetera. O di altri uomini, certo, perché
anche
qui
di altri,
ovviamente,
uomini.
Io l'ho detto in un quadro di una famiglia tradizionale,
certo,
uomo-donna, ma perché non, ma naturalmente qui vediamo che le sono più anche le famiglie che non riescono, per ovvi motivi non possono avere figli, che ricorrono, come Elton John, anche coppie molto famose,
sì, sì,
di appunto omosessuali, che hanno acquistato i loro figli.
Ricky Martin.
Sì, sì, sì. E quindi insomma quello, mi ricordo, era un momento in cui si parlava molto di questa cosa, e il film probabilmente ha una vena, insomma, polemica nei confronti di questo aspetto. Cosa
terribile.
Allora, e ci sono anche molti riferimenti a Blade Runner.
Ah, sì?
Sì, tantissimi ne troviamo. Poi non vi dico per quale motivo, perché altrimenti vi svelerei troppo.
Esatto.
Ed è un film appunto che anche i più giovani possono guardare, perché fa parte del nostro. Storia recente, insomma,
sì. E poi è molto veloce, è un film molto, sì, molto dinamico, molto veloce, quindi è insomma,
sì,
molto anche per i ragazzi, come dicevi tu, no? Per chi ha l'attenzione,
sì,
di una mosca,
sì,
e dice dopo un po' si annoia, questi sono film molto veloci invece.
Sì, sì, lui è un genio proprio del,
fantastico,
di queste, sì, sì.
Sono d'accordo. Allora, prima di andare a sentire anche qui il pezzo, ci scrive Luca, che chiaramente ti ringrazia per la fantastica opera di informazione che attraverso questi film stai facendo, perché è un po' una cultura artistica che stai dando a tutti i nostri ascoltatori che ci sentono qui su Radio Bandiera Nera. Allora, andiamo
grazie
a sentire adesso The Island, Sector 6, e poi torniamo da voi.
Thank you.
benissimo. Allora, questo tema musicale pazzesco, anche qua molto bello, molto ansiogeno anche questo, perché poi ci sono dei film dove il tema un po' alleggerisce la tensione, altri che invece ti ci fanno sprofondare.
Non è il caso di The Island.
Esattamente. Allora, noi qua siamo tutti con i popcorn, aspettiamo il prossimo film.
Allora, prima di passare al prossimo film, mi ero dimenticata di dirvi una cosa molto carina su Soylent Green, che è praticamente il film dove appare il primo videogame della storia. Chiaramente, ripeto, 1973, che era un arcade game che si chiamava Computer Space. Quindi insomma è una chicca interessante, perché vediamo anche qui il computer come inizia ad entrare, perché abbiamo parlato di televisione, ma tutti gli schermi sono validi, insomma, quindi anche quello del computer, come su Matrix, eccetera eccetera. Sempre rimanendo nel tema della bellezza, quindi della ricerca della bellezza, di una perfezione, di una vita eterna, qui abbiamo un filmetto che è molto carino, molto anche recente, del 2012, fatto dal figlio di David Cronenberg, di cui parleremo più avanti, perché a questo punto vi parlo anche di Videodrome, visto che l'altra volta giustamente da un ascoltatore è stato citato, e è chiaro come non parlarne. Sappiate che il buon Cronenberg ha avuto questo figlio che si chiama Brandon Cronenberg, che anche lui insomma è un buon regista, e tra l'altro ha ripreso molto, diciamo, ovviamente di talento dal padre, ma anche, diciamo, le tematiche molto care a suo padre. E questo film si chiama Antiviral, e quindi qui ritorniamo anche nel tema malattia.
Perché che paura!
E tra l'altro è anche una malattia, insomma, poi vedremo, molto morbosi. E tra l'altro in questo film ritroviamo il buon Malcolm McDowell, quindi l'Alex di Arancia Meccanica, ovviamente invecchiato e tutto, chiaramente, nella parte del medico curante. Qui la storia posso parlarvene tranquillamente, perché è svelata fin dall'inizio, quindi non c'è un finale rivelatore o diciamo uno spoiler da fare. Ci troviamo in una società che è ossessionata con il culto, certo, della bellezza e della perfezione, ma soprattutto con le celebrità, i VIP, gli attori, le persone famose. Ed è che questo è un argomento molto moderno, insomma, molto futuristico, ma anche che viviamo tutti i giorni, perché lo vediamo anche su Instagram, le influencer, gli influencer, sono tutti questi personaggi a cui poi la gente vorrebbe aspirare, vorrebbe essere come loro. E qui Antiviral spinge questo amore nei confronti delle star e delle persone famose proprio al next level, cioè al livello proprio successivo. E infatti ci troviamo in questa Lucas Clinic, questa clinica in cui abbiamo il nostro protagonista, che è anche lui un personaggio veramente odioso, ci stanno insomma nei film, e lui è uno è uno di questi, che è impiegato appunto in questa Lucas Clinic, che è specializzata nell'acquisto e nella produzione di virus ed altri patogeni di cui soffrono i VIP e le celebrità. Quindi che cosa fanno? Loro estraggono da queste persone famose questi herpes, queste malattie, per poi venderle a chi vuole condividere con il proprio personaggio amato tutti gli aspetti della sua vita, compreso quello della malattia. Quindi siamo nel body horror totale. Il body horror lo ritroviamo in Videodrome, è un genere praticamente inventato dal padre, da David Cronenberg, e quindi siamo proprio nella mutilazione, nell'orrore proprio corporale.
Certo.
Quindi questa clinica in esclusiva, specialmente i patogeni di questa bellissima attrice, veramente molto molto bella, che nel film si chiama Anna Geist, se non sbaglio Geist in tedesco vuol dire spirito, quindi c'è, ecco, anche qui un personaggio quasi,
certo,
sì, quasi anche qui messianico, insomma, da cui appunto tutti traggono questa linfa vitale, che nel suo caso specifico del film è una malattia. Questa poveraccia, quindi si trova in questo letto, insomma, dove viene continuamente estratto questo virus per poi rivenderlo, e Sid vorrebbe, insomma, lui questo si è innamorato di questa donna così bella, quindi lui vuole essere lui quello che sta lì a estrargli questa malattia.
Mamma mia,
sì, è terribile.
L'amore ai tempi del colera, una cosa del genere.
Sì, una cosa. Il film, peraltro, è molto in tono del bianco, è molto luminoso, quindi fa anche quasi male agli occhi guardarlo. E cioè, è un film horror, cioè,
certo,
è un film,
certo,
che ci sta nella distopia, perché anche qui siamo in un mondo così, però è film molto più verso l'horror che verso, però ve ne voglio parlare perché comunque ha degli aspetti interessanti, e per rilegarmi poi a Videodrome, che diciamo è un po' il papà di tutti questi film così, sì, body horror. Allora, questo Sid, insomma, è un po' un disgraziato, quindi per guadagnare di più praticamente si appropria di virus per poi rivenderli sul mercato nero, addirittura arriva a utilizzare il suo corpo come incubatrice di virus, e quindi, insomma, a un certo punto, ovviamente, tutte queste sozzerie che fa escono proprio e viene, insomma, intercettato.
Certo.
Tra l'altro, un aspetto anche molto interessante del film, troviamo, oltre a questa clinica tremenda, anche una macelleria, e qui ritorniamo al tema del cannibalismo che ritroviamo in alcuni film di cui abbiamo parlato, tant'è che appunto c'è questo macellaio, che questa macelleria si chiama Astral Body, e anche qui corpo astrale, quindi anche qui, insomma, ci sono dei riferimenti,
certo,
metafisici, in cui praticamente questi macellai utilizzano delle stamine, delle cellule staminali per riprodurre dai vivi, per riprodurre della carne che poi viene venduta e mangiata, insomma, consumata dai clienti vogliosi, appunto, di addirittura mangiare le proprie star. Va bene, diciamo che alla fine è terrificante, perché questa povera Anna Geist, ovviamente spompata di tutti questi, questo sangue, così,
di troppo amore.
Sì, lui finalmente riesce ad arrivare al capezzale della sua bella, per farla in breve, diciamo, lei apparentemente muore, e invece poi la realtà è peggio della morte, insomma, forse era meglio che fosse morta, perché allora qui non vi svelo il finale,
certo,
ma per gli amanti del genere, insomma, sicuramente è un film da vedere, perché è un film fatto molto bene, c'è una critica comunque a questa società ultraconsumistica, che addirittura arriva a voler consumare la carne stessa i propri vivi, e quindi, insomma, anche qui c'è questa donna stupenda, sì, è veramente tremendo, ed è ci si rifà proprio, fa sponda al Videodrome che nel 1983 girò, scrisse e produsse David Cronenberg, di cui parleremo magari
bene
dopo la pausa.
Assolutamente. Allora adesso andiamo a sentire, appunto, Antiviral, il tema del film. Prima un messaggio da Gigi, che ci ricorda sempre questi film, come ne hai parlato te adesso, Coma Profondo, quindi ci consiglia,
sì,
se non abbiamo visto, Gigi, di vedere Coma Profondo. Adesso Antiviral e poi torniamo subito qua.
Bellissimo Coma Profondo.
Quien inyectaré enfermedad hará la reacción. Lo debes entender. El mundo es un celebrity show. Y esta vez no te escaparás. Donde estés te voy a encontrar. Lo que vas a necesitar. Una antiviral.
desiertos en la piel, formar parte de la evolución.
Eccoci tornati su RBN Badabing in compagnia di Chiara Del Fiacco e di film, in questo caso eccoci, apocalittici. Allora ti passo subito la parola, Chiara.
Sì, dunque, come abbiamo anticipato prima, adesso parleremo di Videodrome, un altro capolavoro assoluto di David padre Cronenberg. Tra l'altro David Cronenberg nasce, diciamo, nel genere horror e poi si è cimentato in qualsiasi genere cinematografico possibile e immaginabile. Diciamo che tra i suoi film migliori abbiamo Scanners sicuramente, La Mosca, una super produzione,
The Fly,
sì, bellissimo, è tremendo, da lì si capisce perché body horror, lui è proprio fissato con questa
The
cosa.
The Fly è molto kafkiana, è molto le metamorfosi.
Sì, è terribile. Mi ricordo che è un film che mi fece molto schifo all'epoca, mi ricordo ancora che stavo in vacanza al mare con mia nonna, proprio per...
scioccata.
E quindi c'era questa sala nell'hotel della televisione, sono The Fly, e io rimasi proprio disgustata.
Anche leggendo Kafka, la descrizione dell'insetto è tremenda.
Sì, è terribile.
E questo tema poi delle metamorfosi, vabbè, parte da Apuleio, siamo in un mondo diverso, però è tremenda questa cosa, proprio in sé, uno schifo.
Sì. E quindi il povero, secondo me, David Cronenberg ha proprio un problema con il corpo, perché poi fa Crash, che è la storia di questo incidente di macchina, anche qui queste mutilazioni, Existence, che è anche molto bello, dove il protagonista del film è questo videogame che va placcato proprio sulla colonna vertebrale, quindi diventa carne, si unisce la console, si unisce proprio al corpo e c'è questa realtà.
Certo, in Crash, Chiara, mi sbaglio o c'è quasi un'eccitazione sessuale in questi incidenti?
È proprio così.
Quindi,
sì, perché lui è anche il king del sesso disgustoso.
Non poteva essere altrimenti.
No, veramente deve avere proprio un problema serio.
Sì, certo.
Quando è così ricorrente il suo tema, voglio dire, chissà che cosa lo ha scatenato, insomma, se fossi uno psicologo
è un trauma
a fare una ricerca, ma anche no. Videodrome, e poi ecco, appunto, dopo Existence e Crash fa History of Violence, un altro film bellissimo, e Eastern Promises, tutte e due con lo stesso attore, adesso mi sfugge il nome, però era anche su Il Signore degli Anelli. Vabbè, adesso magari se qualche ascoltatore gli viene in mente
ci può
proprio mi sfugge, ha fatto molti film belli, tra l'altro. Comunque History of Violence e Eastern Promises sono due film che non hanno nulla a che vedere, a parte che sono ultra violenti, e quello sì, ma non hanno nulla a che vedere con l'horror. Poi ha fatto anche un film con Keira Knightley su Jung, se non sbaglio, su uno psicologo, mi ricordo bene, perché l'ho visto un po', ma poi era veramente tedioso, quindi non è il suo genere. Però invece Eastern Promises non c'entra niente con il genere di cui parliamo adesso, ma se non l'avete visto ve li consiglio, perché sono molto belli, fatti molto bene. Allora, dicevamo, ci troviamo appunto, la locandina anche di questo film è passata alla storia, con questa scena, con questa televisione con il segnale white noise, proprio il segnale quello tutto grigio, così orrendo, e praticamente nella locandina c'è scritto Videodrome, prima controlla la tua mente, dopo distrugge il tuo corpo, quindi già sappiamo che nulla di buono uscirà.
Il buongiorno non è dei migliori, è vero.
Come protagonisti abbiamo Debbie Harry, una star proprio non prestata al cinema, perché lei è la cantante di Blondie, però sì, insomma, è una musa ispiratrice molto molto famosa e molto apprezzata da registi, artisti in generale. E James Wood, un altro attore molto alla alla moda negli anni '80, bravissimo attore. E dunque abbiamo appunto questi due protagonisti che si trovano a un certo punto del film, ma di base la trama è questa. Abbiamo James Wood che è direttore di una piccola TV locale e che accidentalmente trova un segnale TV, quindi insomma girando tra i canali trova questo segnale TV che praticamente manda in loop violenze di ogni tipo, torture e cose orripilanti. Lui ovviamente si incuriosisce, essendo comunque uno del settore, ecco, e allo stesso tempo c'è parallelamente arriva Debbie Harry, Nikki, che è diciamo una modella un po' masochista, insomma così, viene chiamata per fare un provino in questa televisione e poi insomma si perdono le sue tracce, quindi è la ricerca di, diciamo, alla base di questa persona.
Certo.
Ovviamente lui cerca lei, ma vuole trovare il segnale da dove viene questa trasmissione, chi trasmette queste cose, continua a vedere, quindi per capire tutto, e scopre a un certo punto la fonte del segnale e perde completamente contatto con la realtà, una spirale completamente terribile, discendente di allucinazioni sempre più bizzarre, fatica a trovare, appunto anche qui abbiamo la difficoltà di trovare qual è la realtà e qual è l'immaginazione.
Pazzesco.
Le scene famose sono la pistola che esce, sì, dal televisore puntata contro di lui, modificazioni corporee, diciamo che è molto, fa molta paura questo film, è veramente terribile. Peraltro è il suo primo e unico dell'epoca, grande budget, per cui insomma non è un culto di quelli che nascono con due lire, insomma molti soldi sono stati spesi, mi ricordo quanti milioni, comunque fu un flop totale, tant'è che rientra tra quei film che si chiamano proprio tipo bomba al botteghino, cioè che fanno proprio, che non riescono nemmeno a recuperare il costo appunto iniziale. Ovviamente poi è diventato un culto, altrimenti non saremmo qui a parlarne. Anche qui abbiamo, diciamo, delle esperienze metafisiche con addirittura, cioè tutto, lui trova questo capo di questa televisione così strana che si chiama Brian Oblivion, quindi Oblivion, Oblio, insomma, e vediamo che questo, c'è un tizio che ha creato, cioè in realtà lui ha un piano, voglio dire, non è una televisione messa lì giusto a mostrare snuff movie,
certo,
o cose,
certo,
schifose, e lui ha un piano, il suo piano, quello che lui vuole, questa è la parte interessante del film, quindi la critica alla televisione appunto, è che la TV possa sostituire ogni aspetto del quotidiano. Peraltro lui praticamente vuole seguire questo controllo delle menti attraverso queste immagini, e quindi qui ci troviamo anche alla cura Ludwig del buon Alex, e peraltro queste immagini, cioè poi questa cosa è fatta per praticamente sbarazzarsi della feccia degli umani che non hanno cognizione di causa, secondo lui, tant'è che queste immagini portano anche una visione troppo, diciamo, continuata di questa sua televisione, porta a tumori al cervello, alla morte, e quindi diciamo che adesso, senza stare per svelare troppo, c'è una frase bellissima che dice il protagonista: long live to the new flesh, quindi vita, lunga vita alla nuova carne, proprio perché lui dovrà anche in questo caso realizzare una metamorfosi spirituale e vedremo anche fisica, quindi c'è nella sua conoscenza, nella sua elevazione, diciamo nel suo raggiungimento, ne pagherà uno scotto, cioè dovrà pagata, certo, uno spot, certo, insomma, molto, molto importante, ed è comunque anche molto simbolico anche questo, perché abbiamo visto già, ne abbiamo parlato in tanti altri momenti della sofferenza e del sacrificio che costa determinate scelte della propria esistenza, insomma. Okay.
Certo.
E quindi ecco, sicuramente un film da vedere o rivedere, io per esempio me lo rivedrò, perché devo dire la verità, l'ho visto tantissimo tempo fa e a parte le scene clou non è che mi ricordo proprio,
certo,
proprio tanto.
Certo, chiaro. Allora andiamo a sentire 20 secondi, perché no, il tempo è tiranno, anche se oggi ce n'è stato dato,
sì,
di più, abbia tirato 20,
sì,
secondi giusto per far sentire qual è il tema e per farlo ascoltare ai nostri ascoltatori, e poi torniamo qui con Chiara per continuare a parlare. Bene, vi è piaciuta, ve la sentite a casa, perché adesso qua dobbiamo continuare.
Così. Non abbiamo detto, non ci sarà una quarta parte, ma oggi, nonostante ecco, ci fosse molta carne al fuoco, sono riuscita a rientrare quasi.
È stata
tempo,
brava.
Me ne manca solo uno, si è visto.
Brava.
me ne manca solo uno, che però...
Ma io invece penso che i nostri ascoltatori hanno gradito molto questa trilogia di film, perché comunque sono tutti capolavori, che chi più o chi meno, comunque tutti film cult, e sono sicura che si andranno a riascoltare i podcast che trovano sul nostro sito www.radiobandierarena.org, e quindi podcast non solo nostri ma del tutto il fantastico palinsesto della radio, però anche i nostri di Bada Bing, così potranno poi risentire, magari si vedranno il film e dopo andranno a risentire Chiara che lo spiega, così vedranno i punti in comune.
Esatto, ma che ci hai fatto vedere? No, anche le musiche sono molto belle,
sì,
se andate,
sì,
a vedere sono veramente pazzesche,
sì, sì.
Noi le mettiamo un po' come condimento, diciamo, più che proprio perché magari ci sono tante cose di cui parlare,
certo,
poi
certo,
la musica ve la potete, cioè su RBN ci sono magari momenti in cui non ci sono trasmissioni dove si può sentire dell'ottima,
esatto,
musica,
noi vi diamo un assaggio e poi RBN vi dà il resto del nutrimento.
Esatto. Dunque, l'ultimo film di cui vi volevo parlare è un film recentissimo, così insomma sfatiamo anche questo mito che non esce mai più niente di buono, perché sembrerebbe,
sì,
che il cinema sia in uno stato proprio catatonico, e c'è da dire che effettivamente rispetto al passato, negli ultimi anni, ecco, non è che abbiamo visto queste cose proprio mirabolanti, devo dire, però negli ultimi due anni invece ho visto uscire un po' di novità che insomma sono interessanti, tra cui questa qui, di cui peraltro io su Instagram avevo anche fatto una piccola recensione, che si chiama Vivarium, è un film del 2019 ed è un film interessante perché innanzitutto perché lo vedremo, se vi va lo vedrete e vi potete proprio mettere nei panni, perché è praticamente un film ultra claustrofobico, girato tutto e dentro una casa, e quindi insomma è un po' anche la vita che purtroppo stiamo vivendo. Esatto, e tra l'altro lui quando l'ha fatto non aveva alcuna idea di, però la critica lo ha molto apprezzato perché ha dato proprio l'idea di quello che stiamo vivendo noi in questo momento.
Certo.
Oltretutto è una prima prova dietro la macchina da presa di un realizzatore irlandese che si chiama Lorcan Finnegan, si chiamano tutti Finnegan in Irlanda, o Brian, Comunque.
Mannaggia l'Olanda. No, dicevi scusa.
L'Irlanda. Però per essere un primo film io griderei quasi al miracolo.
Ah,
dico quasi perché sì, perché comunque per mettere tanta roba così per un primo film è veramente pazzesco, insomma.
Certo.
Il film non è perfetto, ci stecca soprattutto sul finale, di cui insomma non vi parlo ovviamente, però ecco, il finale lascia un po', sembra quasi come se avesse avuto un po' fretta di chiudere la situazione o avesse avuto forse tante idee all'inizio e poi ecco non sapesse più come chiuderlo. Però il finale chi se ne frega, il film è bello comunque da vedere, ed è tra l'altro, io ho vissuto per un po' di anni in Canada, insomma in Nord America, e c'è questa suburbs che ritroviamo nel film, di case tutte uguali, che insomma anche qui è un film distopico, ma in realtà la realtà già c'è, si è ispirato ai sobborghi americani, in cui ritroviamo appunto queste case a schiera tutte identiche, un incubo praticamente, secondo me, e anche credo secondo il realizzatore. Tant'è che abbiamo questa coppia appunto piena di vita, piena di prospettive e di aspettative, che appunto se ne gironzella a cercare una casa, ecco, loro sono pronti a condividere una vita insieme e trovano questa agenzia immobiliare, entrano dentro e questo tizio, insomma, lavorante del questo commesso dell'agenzia immobiliare li placca subito, e quindi insomma loro si trovano un po', in realtà non è che proprio volevano andare a vedere questa casa, insomma, perché poi gli sembra che sono anche l'agenzia immobiliare un po' strana, cioè
certo,
queste case appunto già le vediamo tutte uguali, quindi loro sono un po' interdetti, ecco. Mm-hmm. E però insomma questo insistente si fanno convincere ad andare a visitare questa casa, ma sì, ma in fondo chi se ne frega, andiamo a vedere. E da lì insomma la scelta più sbagliata,
certo, quella che dici potete... ma come, ma non l'avevi capito che non ci dovevi andare noi da fuori, no?
Il tizio è veramente da film horror, quindi a me solo vederlo era uscita immediatamente dal posto. I due, la tua coppia, si vede che erano proprio alle prime armi con la vita, perché questa cosa non l'hanno capita.
Certo.
Oltretutto entrambi avevano una brutta sensazione già, e nei film si sa che le becca, anche, come anche nella vita, bisogna sempre fidarsi della prima sensazione.
Esatto. Buona la prima.
E insomma si ritrovano in questa casa appunto, entrano in questo quartiere dove con questo coso, un manifesto terribile all'inizio, queste case sono per sempre, quindi già, ed è molto Truman Show, insomma, come ispirazione ci sta nel film. Questo signore, questo insomma giovanotto, gli fa vedere casa, cioè tutto, loro si girano e si ritrovano da soli dentro questa casa, e da lì insomma
con
comincia
Conte che fa i messaggi video, no, senza Conte che parla dalla TV.
No, ma in realtà ovviamente la fatta padrona anche qui, un mega schermo
televisivo, esatto,
perché non può mancare, e capiremo che insomma, adesso ripeto, per chi se lo volesse vedere,
esatto,
ovviamente non vi svelo più di tanto, perché invece qui è tutto, sì, è tutto mostrato, quasi si intuisce, si capisce, però insomma non ve lo voglio proprio spiattellare così, ma il film è molto fatto molto bene, ed essendo girato insomma in un piccolo spazio è molto difficile di ecco tenere il pathos alto, come invece riesce a fare nel film, quindi io aspetto con ansia le prossime uscite di questo Lorcan Finnegan, che secondo me insomma ha
del talento.
Sì, spero che insomma continui su questa strada, perché devo dire che è una delle poche uscite che ho visto ultimamente che mi ha colpito positivamente, insomma, in cui c'è qualcosa di nuovo. Sì, certo, ci sono tante influenze, una su tutte Truman Show, anche nei colori pastellati e tutto, però devo dire che insomma ha fatto un bel lavoro.
Bene, allora ve lo consiglia Chiara. Noi purtroppo, Chiara, siamo in chiusura,
sì,
e
sì, sì.
Quindi chiaramente dopo di noi c'è quella strana storia, una cronaca nera del mistero, sì, che inizia alle 21, quindi rimanete.
Bravissima, la mia carissima amica Giorgia.
Esatto, bravissima. Quindi andate.
Anche lei tiene proprio il pathos, quindi
è a livelli altissimi. Quindi non perdete, sì, andate a sciacquarvi il viso velocemente, un bicchiere d'acqua, e poi ritornate qui davanti a RBN a sentire quella strana storia, perché insomma merita. Noi invece, sì, l'appuntamento con Badabing, e poi chissà cosa tirerà fuori Chiara dal cilindro per la prossima settimana, ve lo diamo sempre di domenica, sempre alle 19, sempre qua a Badabing su RBN, la radio colpevole, pericolosa e intransigente. Chiara, io ti ringrazio e ti saluto.
Grazie a te, tanto noi ci sentiamo domani sera.
Domani sera per il canto della civetta, sempre qui alle 19 su RBN, e a tutti i nostri ascoltatori auguriamo buona domenica e ci sentiamo la prossima,
sì,
settimana.
Ciao,
va bene,
tutti,
va bene Chiara. Ciao ciao.
Va bene, ciao ciao.